luogo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Conducono in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.
Buonasera agli ascoltatori di Umbria Radio, buonasera da Laura Marozzi ai microfoni dell'Uovo di Colombo, il programma che porta nelle case dei cittadini la ricerca scientifica dell'Università degli Studi di Perugia. E buonasera al nostro ospite di questa sera, il professor Paolo Belardi.
Buonasera Laura, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
Buonasera a te, grazie di aver accettato il nostro invito. Il professor Paolo Belardi è ordinario di disegno al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, meglio conosciuto forse spesso con l'acronimo DICA, dell'Università degli Studi di Perugia, dove è anche presidente del corso di laurea in design, che è al suo secondo anno di attivazione con bei risultati numerici. Poi ne parleremo. Bene, l'occasione che ci ha permesso di avere il professor Belardi qui ai microfoni dell'Uovo di Colombo è un recente volume pubblicato da ABA Press nel dicembre scorso, che il professor Belardi ha presentato a Fabrica, cioè alla Scuola di Communication Design diretta da Oliviero Toscani a Treviso. Si è trattato di un incontro, immagino, anche molto bello, perché di gran contatto con gli studenti, in un ambiente molto creativo, immagino, vero professore?
Assolutamente sì, anche un po' preoccupante, mi sentivo un po' come il Don Abbondio dei Promessi Sposi, come un vaso di terracotta in mezzo a vasi di ferro, perché prima di me avevano parlato Cottarelli, Gad Lerner, dopo di me Patrizia Urchiola, quindi mi sentivo un pochino, però poi ci siamo impegnati a fare la nostra figura.
Beh, senz'altro l'ha fatta, mi sentirei di dire, perché il volume è, devo dire, molto... è affascinante, direi, perlomeno questo è il giudizio che ne ho alla lettura. Il titolo già è affascinante ed è macerie prime, professore, un titolo che va senz'altro spiegato, ed è un volume che raccoglie due esperienze che lei ha fatto con gli studenti sia della scuola di design di ABA sia del corso di laurea in design dell'Università degli Studi di Perugia. E si tratta di due progetti, anche qui dai nomi da spiegare: uno è Earthquake e l'altro è Canapa Nera. Inizierei dallo spiegare che cosa sono queste macerie prime.
Il lapsus freudiano, materie prime, la dice lunga.
Grazie.
È interpretare, ma è corretto, assolutamente corretto, perché l'intento è quello. L'idea è questa: ogni qualvolta si verifica un evento sismico distruttivo, il dibattito si avvita inevitabilmente sulla querelle ricostruire dov'era e com'era, oppure ricostruire dove non era e come non era. Noi abbiamo provato a fare un passo in avanti, affondando le radici, indagando qual è il DNA italiano, che è quello di città cresciute su se stesse, senza buttare via niente, riutilizzando i capitelli per fare delle chiese, riutilizzando dei templi greci per fare tutt'altra cosa, talvolta anche dei cinema. Questo è il DNA della città italiana. Abbiamo pensato che si potesse ipotizzare di ricostruire anche con ciò che c'era, con le macerie. Invece di, come si fa in genere, prendere le macerie, io mi riferisco non alle macerie eccellenti, quelle delle chiese che vengono normalmente selezionate e recuperate, mi riferisco alle tonnellate di macerie di case anonime, che però comunque custodiscono le speranze, i sogni, i ricordi delle persone normali, di tutti noi.
Fra l'altro, professore, in un punto del suo volume sottolinea la vostra perplessità di fronte alla classificazione delle macerie A e macerie di classe B.
Sì, esiste, noi amiamo le classificazioni, quindi abbiamo classificato anche le macerie, mancavano, e quindi abbiamo anche questo primato. Ecco, noi crediamo che si possano, invece di sotterrarle sottoterra e poi farci un bel pratino sopra, dimenticando... Le macerie, diceva, ha scritto Marco Gé, che sono la coscienza della storia, sono le uniche che riescono a trasformare la storia in memoria, quindi sono importanti, perché quando noi tocchiamo una maceria tocchiamo qualcosa che, appunto, come ho detto prima, custodisce i sogni, i ricordi, le speranze di tutti noi. E quindi l'idea è quella di utilizzarle come materie prime, non ovviamente riposizionandole in modo filologico dove erano collocate, ma riutilizzandolo in modo creativo, in modo inventivo. Questo è stato il senso delle due sperimentazioni, Artquake, che ha indagato proprio il rapporto fra arte, architettura, design e terremoto, e anche territorio, come dicevamo prima, e Canapa Nera. Canapa Nera, dove abbiamo presentato l'Umbria al Fuorisalone di Milano, rappresentandola con 125 macerie autentiche prelevate con grande difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta, io sono abbastanza caparbio con i miei studenti, nell'ex cava di Misciano a Norcia.
Artquake che cosa ha riguardato?
Artquake è consistita nella presentazione di una mostra fotografica, un progetto di comunicazione voluto dalla Regione Umbria titolato Samuel ha un anno e una casa. Vedi, quando si parla di resilienza si parla quasi sempre, da un punto di vista dei miei colleghi ingegneri, sempre la intendono dal punto di vista tecnico. Noi abbiamo cercato, insieme con la Regione Umbria, di fare un percorso dal punto di vista umano, di riscoprire il volto umano del sisma, del terremoto, perché c'è anche la resilienza delle persone che vogliono opporsi all'abbandono, alla fine, alla decadenza, vogliono rinascere, vogliono ricostruire. La ricostruzione non è solo un fatto materiale, è anche un fatto immateriale. Oltre i luoghi noi dobbiamo ricostruire anche le identità. E in questa mostra fotografica la Regione Umbria ha collezionato una serie di immagini, di ritratti di persone che si sono ribellate, hanno ripreso a vivere, ridando vita prima di tutto ai propri rapporti interpersonali, alla propria attività quotidiana, prima che alle cose e alle case.
Perché, professore, la valorizzazione delle macerie può avere questo importante ruolo anche di ricostruzione delle identità e delle relazioni?
Faccio un esempio. Nel 2011 c'è un famoso artista cinese, Ai Weiwei, che recentemente ha avuto una mostra splendida a Firenze, a Palazzo Strozzi. Sappiamo che in Cina c'è un regime totalitario, lui era un artista contro. Il suo studio di Shanghai viene demolito dal potere centrale statale. Lui assiste a questa distruzione e poi recupera migliaio di macerie, le compone insieme e costruisce una struttura itinerante, un allestimento, un'opera d'arte, Souvenir from Shanghai, e la porta in giro per il mondo, era esposta anche a Firenze. Quello è il suo studio, quella è la sua storia, lì dentro ci sono, è un po' la sua valigia, la fa in forma di valigia, in forma di parallelepipedo. Lui gira il mondo con questa valigia dove c'è il suo studio, perché quelle pietre hanno visto la sua creatività, le sue sofferenze, le sue notti insonni, c'è tutto lì dentro.
Quindi anche in questo caso le macerie possono contribuire a ricostruire un territorio, l'identità dei suoi abitanti.
Sì.
Stiamo parlando dei nostri, direi, concittadini,
sì, sì.
No? Di quanti...
Vorrei citare un'altra opera molto bella di Bianco e Valente, due artisti italiani, napoletani. A un certo punto loro fanno un'opera che è un semplice pannello dove c'è una scritta carpita a degli immigrati della provincia di Latina, trapiantati tanti anni fa durante il ventennio fascista per popolare la pianura bonificata. Toccavo le pietre e pensavo al passato. È profonda questa immagine, c'è tutto dentro. Ecco, noi l'abbiamo ribaltata e al Fuorisalone l'abbiamo virata in guardavo le macerie e immaginavo il futuro.
Sì, perché questa installazione è stata ospitata al Fuorisalone, sì. Del Salone dell'Arredamento, era l'esatta edizione?
Diciamo era una mostra legata al Fuorisalone, che era un po' una sorta di sfilata della leggerezza, della briosità, dove noi eravamo un po' strani con questo nostro messaggio, però è stato un messaggio molto toccante, perché io credo che oggi quando si toccano i sentimenti, il cuore, ancora si fa centro, perché noi poi siamo quella cosa lì, siamo esseri umani.
Professore, lei usa il pronome noi, parla di lei e i suoi studenti, immagino.
Sì, parlo prima dei miei studenti e poi di me come persona che cerca di svolgere un'attività maieutica. In genere noi facciamo tutte queste cose, anche il corso di design, sia la scuola di design dell'Accademia, dove ho svolto il ruolo di direttore fino a 3 mesi fa, sia il corso di laurea in design dell'università hanno una caratteristica che si impara facendo. Bisogna fare le cose anche con le mani, non solo con la testa. Le mani sono un volano formidabile per avere idee, per pensare. Noi oggi questo l'abbiamo un po' dimenticato, e noi nella nostra scuola di design all'Accademia, ma il corso di laurea in design dell'università, cerchiamo di riscoprire questo aspetto. E quindi bisogna fare le cose, bisogna allestire mostre, bisogna fare cose.
Certo. E da queste ipotesi siete passati, queste ipotesi intendo dire, queste due installazioni, sì. Earthquake e Canapa Nera, siete passati anche a un'ipotesi più concreta, cioè a un progetto di una chiesa delle macerie che potrebbe essere ricostruita a Norcia, quindi con le macerie del terremoto che questi territori hanno subito. E uno dei suoi collaboratori più stretti in questo progetto è stato un suo neolaureato, Filippo Ferro, che abbiamo in collegamento telefonico da Milano. Filippo, ci sei?
Sì, buonasera a tutti.
Bene. Ciao Filippo.
Buonasera a te, buonasera. Filippo, grazie. Filippo Ferro è un neolaureato del corso di laurea in ingegneria e di architettura dell'Università degli Studi di Perugia e ora è a Milano, udite, perché sta lavorando nello studio del designer Fabio Novembre, che mi sembra una bella sfida, vero Filippo?
Esattamente sì, diciamo che quello che volevo era un po' ampliare i miei orizzonti, di conseguenza avendo studiato ingegneria e architettura, design e design interni è quello che mi serve sostanzialmente per ampliarli. Lei sa, sono a Milano, quindi sostanzialmente la patria dei più grandi designer italiani della storia, no? Parliamo di Castiglioni, anche architetti come Mendini e così. E attualmente appunto mi trovo ad avere l'onore di lavorare da Fabio Novembre in questo panorama che vede altri grandi nomi del design contemporaneo come Patrizio Orchiola, che nominava prima il professore, De Lucchi e così via.
Diciamo lui li guarda dall'alto in basso perché è molto alto, Filippo, dovete sapere.
Sì, sì. Fai bene,
due
fai
metri
bene.
Di ragazzo.
Ti sei laureato a Perugia, guardali dall'alto in basso. Bene.
Sì.
Ti abbiamo appunto disturbato, distolto dal tuo lavoro in studio perché vorremmo che ci raccontassi insieme al professor Belardi di questa nuova chiesa delle macerie che avete immaginato. Chi ha scelto le macerie? Come l'avete sognata e messa sulla carta, Filippo?
Sostanzialmente la volontà è stata quella, come diceva il professore, di ridare un'identità alla cittadinanza e a Norcia, ma non ridare in quanto fondamentalmente l'identità c'è quando poi le persone scelgono di rimanere in quel posto anche se gli edifici non sono rimasti, vuol dire che un'identità c'è e c'è un attaccamento a quel luogo. Serve semplicemente di dare dei sentimenti alle persone, come diceva lui prima, capito? Di conseguenza si è voluto riproporre la chiesa che era senza niente di nuovo, valorizzando il tema della memoria e appunto della Norcia che era e che può continuare ad essere.
Quindi facci capire bene, si tratta di una chiesa che a causa del terremoto è venuta giù,
sì.
Ne avete recuperato le macerie e l'avete rimessa su.
Abbiamo ipotizzato di recuperare le macerie, è un progetto al momento attuale.
Sono ottimista, già le vedo
già le vedi su.
È così?
Assolutamente,
ridandole la medesima forma, aiutaci
esatto,
a sognarla.
È stata ipotizzata una struttura quasi identica alla precedente,
sì?
Che è nello stesso posto della precedente, una struttura che tramite le tecnologie risulta sopraelevata, cioè crea un effetto di essere sopraelevata dal terreno, dal terreno, appunto come idea della memoria per quello che era e del rispetto per quello che era, quindi aiutare a creare con le vecchie materie quello che era la chiesa, ricreare.
E questo, professore, è stato un lavoro di laurea di Filippo?
No, questo è un lavoro di post lauream, si chiama autocommittenza, cioè abbiamo deciso di fare questo progetto.
Devo dire che la creatività evidentemente è...
Sì, e per spiegarlo fino in fondo, perché il nostro non è un intento filologico che simula ciò che c'era prima, come diceva Filippo, lo spieghiamo fino in fondo, noi abbiamo ripreso la silhouette della chiesa precedente, però non abbiamo ricomposto le pietre nella stessa posizione originaria, ma le abbiamo ricomposte, giusto Filippo, come fosse un manto celeste, che degli angeli, tipo la casa Santa Casa di Loreto, siano venuti e l'abbiano poi riposizionata sopra la chiesa nuova, che è in carpenteria lignea, antisismica e quant'altro.
E la vostra intenzione è di proporlo a chi eventualmente può occuparsi di ricostruirla? C'è un futuro per questo progetto?
Beh, l'abbiamo presentato al sindaco della città di Norcia, l'abbiamo presentato all'architetto Alfiero Moretti in modo informale, che è uno dei dirigenti della ricostruzione, e abbiamo in programma un appuntamento dall'arcivescovo di Spoleto, che potrebbe essere il potenziale committente, ma non lo intendiamo come lavoro, lo intendiamo proprio come messaggio, perché nel momento in cui si ipotizza di ricostruire, e forse è giusto, la Basilica di San Benedetto in modo com'era dov'era, noi stiamo ipotizzando questa nuova via, come dicevo prima, tutta italiana, del ricostruire in questo caso dov'era, non com'era, ma con ciò che c'era, che è una cosa un po' diversa.
E questo forse dà nuove la possibilità anche di recuperare le macerie di tipo B?
Assolutamente sì. Pensavo prima a una cosa che racconto sempre ai miei studenti, forse l'ha sentita anche Filippo, non me lo ricordo più Filippo perché sono un po' ormai anziano, anche un po' arterio probabilmente. C'è una cosa bellissima, perché noi italiani abbiamo inventato tutto, poi l'abbiamo dimenticato. Nel 1946, dopo i bombardamenti alleati su Milano, Milano è tutta una macerie. L'abbiamo dimenticato anche dai libri, ma era così. Decidono di prendere queste macerie, portarle in periferia e sotterrarle ancora una volta in una grande buca e farci un pratino sopra. Fortunatamente c'è un grande architetto, Piero Bottoni, il quale decide di fare un'altra cosa e costruisce una montagnetta, una collina. La chiamano la montagnetta di San Siro, oggi è un landmark identitario, oggi quelle macerie non sono seppellite, ma chiunque sale su quella montagnetta sa che guarda lontano poggiando i piedi sopra le macerie, sopra le sofferenze di chi ci ha consentito oggi di essere qui e di pensare al futuro.
Filippo, lì a Milano la prospettiva è anche questa? Cioè è anche quella di... il design sembra proiettato molto verso il futuro e poco come dire basato su un'esperienza passata. È un'impressione da, diciamo, inesperta o
ma sai, il design sostanzialmente è in continua evoluzione per quello che sto vedendo io ora, perché tanto ti ricordo che anche per me, cioè parliamo di un campo tutto completamente nuovo che sto apprendendo quasi da zero sostanzialmente. È in continua evoluzione, c'è una specie di gara tra le parti che poi vedrà al massimo sposare nel salone del mobile che poi avverrà ad aprile.
Ecco.
È molto importante che noi diamo un messaggio ai ragazzi che ci ascoltano, perché vedi, un grande fraintendimento che c'è è che oggi la superficialità ci porta a pensare che il design proponga cose belle, carine, che è un aggettivo che andrebbe bandito dalla storia. Il design crea cose utili, che risolvono problemi. Questa è la cosa fondamentale.
E danno a queste soluzioni anche un aspetto che è esteticamente... Salviamo anche questo, professore. E
questo è inevitabile, una conseguenza necessaria. Martello, noi lo riteniamo un oggetto bello, tutto sommato di per sé, è un oggetto che funziona bene.
Ma questo è...
L'occhio vede quello che la mente conosce, la bellezza è una costruzione del pensiero, questo non dobbiamo mai dimenticarlo.
Certo, senz'altro. Bene, il corso di design... Tanti iscritti, professore, quindi una grande soddisfazione, immagino. Lei fin dal principio l'ha voluto, senz'altro sta lavorando molto a sviluppare questo corso. Qual è esiste la possibilità di già un bilancio a 2 anni dalla sua istituzione, attivazione?
Sì, intanto questo corso non sarebbe esistito se non fosse stato voluto dal rettore Moriconi, questo lo devo dire, perché... è lui che ha appoggiato questa idea, e grazie a lui e grazie a Fabrizio Figorilli, che noi al rettore, prorettore all'epoca, che l'abbiamo portata a compimento. Contro molti, perché molti non credevano in questo nostro progetto, in questa nostra idea. Tengo a dire una cosa, che la scommessa è questa di questo corso. Un corso oggi per nascere deve avere un DNA nuovo. La novità di questo corso è che mette insieme le competenze tecniche e scientifiche di un dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell'università con le competenze artistiche ed umanistiche di un dipartimento di progettazione e arti applicate dell'Accademia di Belle Arti, perché in questo corso insegnano docenti universitari e docenti dell'Accademia. Il titolo è universitario, ma c'è questa bellissima ibridazione sinergica di saperi. Ecco, questo penso che sia il suo DNA e è la scommessa che noi stiamo facendo. Per il momento i ragazzi ci premiano e... ne siamo soddisfatti.
Proseguite, certo. Anche se appunto vediamo quanto sia stato proficuo il corso di laurea anche in ingegneria e dell'architettura nel caso di Fabrizio, perché nonostante non abbia esattamente una laurea in design,
certo,
no? Possiamo, è senz'altro un bel risultato per lui essere con Fabio Novembre a Milano, vero?
Assolutamente sì. Infatti io penso che sia molto importante la presenza del corso di design attualmente all'interno della facoltà di ingegneria. Citando vecchi architetti, il professore lo saprà meglio di me, dal cucchiaio alla città, no? Cioè, sia una figura professionale del nostro ambito deve saper progettare tanto un cucchiaio quanto un'intera città. E sicuramente la presenza dei designer insieme agli architetti e gli ingegneri non può essere che una cosa positiva, in quanto ci potrebbe essere benissimo uno scambio di idee e una crescita insieme, no?
Certo.
Sostanzialmente questo sto vedendo anche a Milano, che è importante saper fare spaziare e appunto saper fare dal cucchiaio alla città. È quello che sto facendo ora sostanzialmente qui a Milano, cercando di imparare questo appunto.
Vorrei anticipare che il 29 marzo nel pomeriggio nell'aula magna del Polo di Ingegneria ospiteremo, ci tengo a dirlo per i tanti giovani magari ci stanno ascoltando, Aldo Drudi. Aldo Drudi è un designer, il designer della MotoGP. Pochi sanno che Valentino Rossi è molto importante non soltanto perché ha vinto tanti gran premi, ma anche perché insieme ad Aldo Drudi ha importato violentemente per certi versi il colore, l'aggressività diciamo del design nella MotoGP. Aldo Drudi, che ha disegnato quei caschi meravigliosi di Valentino, sarà con noi il 29 marzo pomeriggio, sarà una occasione aperta, quindi tutti possono intervenire, vedere da vicino questo designer molto molto singolare, pesarese.
Perché come diceva lei, professore, il design progetta oggetti utili. Quindi il casco di Valentino Rossi.
E ci presenterà anche una tuta con l'airbag, perché adesso oramai...
E salvano
piloti.
Anche la vita. Quindi.
Assolutamente sì. Beh, ma oggi le nuove frontiere del design, per corroborare quello che ho detto prima, sono l'emergency design, quindi il design dei grandi disastri, terremoti, alluvioni e quant'altro, e per esempio il medical design. Oggi, per esempio, in Israele, noi siamo in collegamento con il Technion, che è un'università di Israele, lì lavora molto sulla medicina a distanza, che chiaramente impone un interior design particolare per gli ambulatori, il posizionamento delle telecamere, come ci si collega, come ci si interfaccia. Questo è il futuro.
Bene, come sempre il tempo è poco per esplodere tutti questi contenuti. Siamo lieti di aver avuto il professor Paolo Belardi, che è ordinario di disegno al Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell'Università degli Studi di Perugia, e Filippo Ferro, che è neolaureato in Ingegneria ed Architettura, ora a Milano presso lo studio di Fabio Novembre, qui con noi per raccontarci di materie prime che diventano appunto materie prime per ricostruire un'identità, un nuovo luogo abitato appunto gli esiti di un terremoto che è stato disastroso. Vi faccio i migliori auguri da parte mia, Laura Marozzi, ai microfoni dell'Uovo di Colombo, per il prosieguo delle vostre attività sia scientifico-didattiche del professore che evidentemente di una professionalità nascente per Filippo.
Ti ringrazio, Laura, ringrazio te, il professore e tutti i radioascoltatori.
Grazie, un saluto a tutti anche da parte mia.
E un cordiale arrivederci ai nostri ascoltatori a giovedì prossimo. Buonasera da L'Uovo di Colombo.
L'Uovo di Colombo. Finestra radiofonica sulla ricerca scientifica. Hanno condotto in studio Laura Marozzi e Francesco Locatelli.